Facciamo questo secondo passo dopo il contributo che ci ha offerto Silvano Petrosino la volta scorsa e io mi metto un po' in scia, no? Sulle anticipazioni che lui faceva, sia dal punto di vista del riferimento alla Bibbia in generale, sia soprattutto per il riferimento che in modo specifico alla fine ha fatto alla figura di Gesù. Il tema è quello dell'evangelizzazione e allora sembrerà banale dirlo, ma appunto non... l'evangelizzazione, come già avvertiva anni fa Martini, si può anche fare, si può anche pensare di poterla fare senza il Vangelo. Che sembra impossibile, no? Dice no, scusa, l'evangelizzazione senza il Vangelo. È nel senso che l'evangelizzatore dovrebbe essere, avere la cura prima e fondamentale di essere costante, di lasciarsi costantemente evangelizzare. Poi dopo anche il gesto dell'evangelizzazione diventa evangelizzatore. Eh? Evangelizzando si viene evangelizzati, questo è interessante, no? Perché quando tu ti cimenti a raccontare il Vangelo a qualcuno, ti accorgi che anche le sue reazioni ti aiutano a ritrovare quel Vangelo che pure stai raccontando, quindi si suppone che tu lo conosca, almeno un po', ti viene restituito nuovo, di nuovo e nuovo. Ti viene restituito di nuovo e con degli aspetti di novità. E questo è anche facile capire perché accada, no? È evidente che se il punto di vista sul Vangelo è sempre connotato, è sempre contestualizzato, è sempre situato, il tuo punto di vista sul Vangelo è uno, quello di chi ti ascolta è un altro. Quindi è chiaro che lui vede la cosa dal suo punto di vista che non è il tuo. E questo in genere aggiunge qualcosa anche a te. Anche alla tua visione della faccenda. Beh, io qui, naturalmente, dato il tema, capite, l'evangelizzazione, cioè, è una cosa enorme, mi limiterò soltanto a tratteggiare, a fare alcuni rimandi, con la preoccupazione prima e fondamentale di restituire, di provare a restituirvi qualche elemento di novità. E anche qui bisogna essere, credo, sì, ci vuole un po' di coraggio, cosa che le nostre chiese non stanno mostrando di avere, di non avere, almeno in grande quantità. Ci vuole coraggio perché dire che la lettura del Vangelo ci consegna sempre elementi di novità vuol dire subito, no, ti immagini subito qualcuno che comincia a inquietarsi e dice, ma allora non c'è niente di solido. Niente di definito, niente di fisso, niente di... Ecco, va bene, insomma, sì, può suscitare anche qualche inquietudine, no? Ecco, dopodiché uno dice, va, fisso, non mi sembra un grande aggettivo, fisso, una roba è bella perché è fissa, boh. Ecco, ma... Oppure il deposito della fede. Il deposito della fede viene in mente un magazzino, no? Ci sono delle persone affascinate dai magazzini. Dice il deposito della fede, lì c'è tutto, è tutto in ordine. Tu entri, no, e cominci e ti familiarizzi e dopo c'hai la fede. Ma la fede è questa roba qui. Il deposito ha anche una sua utilità, ma il problema, appunto, come sanno tutti gli archivisti, è poi l'uso che fai di ciò che lì viene conservato e custodito. E l'uso è sempre attuale. E l'attualità è sempre sollecitata da situazioni per alcuni aspetti inedite. Se è vera che c'è la storia, no? E che le cose cambiano, e questo è un fatto. Allora, qui se volete andare a riprendere e a rimeditare il numero 11 di Evangelii Gaudium, dove Papa Francesco dice chiaramente questa cosa. È uno dei pochi paragrafi a cui dà un titolo, e il titolo è Un'eterna novità. dove dice che certo il Vangelo è sempre quello, è lo stesso ieri, oggi e sempre, cita la lettera agli ebrei, ma la sua ricchezza e la sua bellezza sono inesauribili. Quindi è sempre giovane, fonte costante di novità, la Chiesa non cessa di stupirsi, eccetera, eccetera, fino ad arrivare alla fine a dire... In realtà ogni autentica azione evangelizzatrice è sempre nuova, perché sempre consegna in un momento della storia qualcosa di inaudito, come ha da essere il Vangelo. Il Vangelo è una rivelazione non solo perché all'inizio lo è stato, ma perché chiunque lo accoglie, la accoglie come tale, per lui, in un luogo e in un tempo determinato. Dunque io cercherò di ridire qualche cosa, o meglio, di dare anche un po' di concretezza, no? E di rimandi a quella cosa che diceva Silvano quando appunto affermava che già il Primo Testamento prepara la rivoluzione evangelica. Ma appunto se si tratta di una rivoluzione è evidente, che lì... È accaduto qualcosa che non era prevedibile, non era già saputo, o che almeno per qualche aspetto significativo si è presentato come nuovo. Nuovo. Ecco, dicevo, poi io mi rendo conto, voglio pensare che noi che ci intratteniamo questa sera su questo tema siamo persone che col Vangelo hanno già a che fare. Con la vita cristiana hanno già a che fare e quindi mi piace pensare a noi come persone scelte per l'evangelizzazione. Scelte per l'evangelizzazione e dunque persone che in prima persona si espongono alla provocazione dell'Evangelo, della pagina evangelica, sempre e sempre di nuovo. Ora, questa ricerca non avrà mai fine. Non avrà mai fine. E questo non deve prima di tutto e soprattutto scoraggiare, ma semmai entusiasmare, no? È come dire che uno spende non so quanti milioni di euro per comprarsi un Van Gogh, lo mette in casa, no? E chi glielo vende dice: guarda, non ti stancherà mai. Lo guarderai, lo riguarderai, non ti stancherà mai. Uno se spende milioni di euro per comprare un Van Gogh, se gli dicono così è contento, eh? Non è che dice che stufita, non arriverò mai in fondo. Ma tu vuoi arrivare in fondo? Arrivare in fondo vuol dire morire, vuol dire finire. La quiete è l'immagine della morte. Come diceva il mio saggio nonno paterno, le cose che non si muovono mai sono i morti e i sassi. Tutto il resto, o bene o male, si muove. E se si muove, cambia, si sposta, no? Non è mai lì, è là, e poi è là, no? Eccetera. Io restavo incantato da bambino nel rendermi conto che se tu guardi una lumaca mentre cammina, non ti passa più il tempo. Ma se ti distrai anche solo un minuto o due, no, non la trovi più. È interessante questa cosa, no? Dice, ma come, va così piano eppure... eppure va, cambia, si muove, si sposta. Per cui appunto in una realtà che è tutta in movimento, fermarsi non vuol dire restare sul punto che abbiamo acquisito, ma vuol dire essere spostati da altro e da altri in un altro posto senza che ne abbiamo consapevolezza. Quindi tanto vale muoversi e muoversi secondo un'intenzione. Un progetto, una direzione, o no? Perché tanto fermi non possiamo stare. Ecco, anche è un'illusione quella di dire io mi fermo. È un'illusione. Bene, detto questo, io comincio a fare, farò cinque passi abbastanza velocemente, come il tempo richiede, e poi dopo avremo tempo eventualmente di ritornare su qualche aspetto che fosse stato troppo veloce o troppo strano, e magari intenderci meglio, ecco, in una seconda fase di di scambio, eccetera. Ecco, poi come vi dirà alla fine anche Ottavio, meglio di me, se gli ritorna un po' di voce, magari ci possiamo riservare la quarta serata, dove era prevista una cosa che avremmo fatto, magari invece lasciarla più come proprio una serata di scambio. Ecco, poi penseremo come introdurla, ma poi lasciare poi che tutto il tempo sia appunto di discussione, di scambio un po' tra di noi. Allora, primo passo, l'inizio del Vangelo. Il Vangelo ha un inizio, come dice l'esordio di Marco, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, e quindi si suppone che, come tutte le cose che hanno un inizio, ci abbia anche una fine, no? Il testo almeno evangelico a un certo punto si conclude. Qui io prendo il Vangelo di Marco, poi leggeremo qualcosa dal Vangelo di Giovanni e dal Vangelo di Luca, ma non è che mi interessa qui stare su un Vangelo. Mi interessa di più la cosa, anche se questo fa perdere un po' di precisione, no? Di attenzione critica, ma no, non interessa, mi interessa di più la cosa questa sera. Quindi. E dice, Marco dice così, proprio l'inizio del Vangelo, però aggiunge, come sta scritto nel profeta Isaia. Quindi l'inizio del Vangelo di Gesù è già scritto nel profeta Isaia. E uno dice, scusa, ma non inizia con Gesù il Vangelo? Se è il Vangelo di Gesù, inizierà con Gesù. No, il Vangelo di Gesù inizia prima di Gesù, è preparato da altri e da altro. Gesù arriva a un certo punto come un compimento, quindi pone fine al Vangelo. No, vedremo che la finale di Marco, al capitolo 16, è una finale aperta. Le donne alla tomba, vuota. Vengono invitate dal giovane vestito di bianco ad andare a dire ai discepoli che è risorto e che li aspetta in Galilea, ma esse uscite fuori, piene di paura, non dissero niente a nessuno. E allora lì finiva originariamente il Vangelo di Marco e tu ti immagini che uno finiva così, alzava la testa e diceva, oh mamma, e dopo cosa è successo? Si guardava intorno e diceva, beh, ma se noi siamo qui, vuol dire che il Vangelo di Gesù l'ha continuato qualcuno, giusto? Perché se noi siamo qui, il Vangelo di Gesù è continuato, ha continuato a risuonare nonostante la paura e il silenzio delle donne. Quindi è accaduto qualcosa che Marco non racconta, in maniera reticente lascia questo vuoto per creare un effetto sorpresa che costringa il lettore a alzare gli occhi dal testo e guardarsi intorno e scoprirsi dentro una comunità cristiana, che è frutto appunto di annuncio di Vangelo. Quindi qualcuno ha adempiuto il mandato che il giovane aveva dato alle donne e quindi la cosa è. Insomma, il Vangelo di Gesù inizia prima di Gesù e continua dopo Gesù. E questa cosa a Gesù non dispiace per niente, anzi è felice. È felice. Insistere a dire che Gesù è l'inizio e la fine del Vangelo, poi qualcuno lo dirà, no? Giovanni dice l'alfa e l'omega, va bene, ok, chiaro, no? Gesù è l'inizio e la fine. Gesù è l'inizio e la fine, ma Gesù viene, no? In una storia e non viene come inizio assoluto. Matteo e Luca lo dicono raccontando la sua genealogia. Gesù è preceduto da una storia e non viene neanche come termine della storia, perché dice ritornerò. Quello semmai una seconda volta, vedremo la prossima volta di finire sta vicenda, meglio di portarla a compimento. E nel frattempo, ragazzi, tocca a noi essere non solo memoria dell'Evangelo di Gesù, ma in qualche modo Vangelo vivo di Gesù di Nazareth. Ecco, questa è allora la questione. La questione che è una questione seria. Isaia, no, i padri della Chiesa l'hanno chiamato il protovangelo, cioè il Vangelo primo, originario. o se volete la profezia dell'Evangelo di Gesù. Ecco, però è interessante. No, agli evangelisti non pare di fare un dispetto a Gesù, alla sua assolutezza, alla sua divinità, al fatto di essere il compimento, eccetera, eccetera, nel dire che Gesù è anticipato da altro e dopo Gesù succede anche altro. E non è una storia di serie B quella che succede dopo Gesù, eh? Perché Giovanni al capitolo 14 ci dice, ci riferisce questa parola di Gesù. Al versetto 8 Filippo chiede: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso. Quindi qui Gesù relativizza sé. Io le parole che dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Quindi Gesù dice, io sono relativo al Padre, eh? È lui che compie le sue opere in me. E poi dice, credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me, se non altro credetelo per le opere stesse. E poi aggiunge, pronti? In verità vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio, che sono le opere che il Padre compie in lui. E ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. Quindi Gesù si relativizza due volte, dice, quello che faccio è il Padre che lo fa in me. Ma voi, se restate attaccati a me, lo dirà il capitolo 15, con l'immagine della vite e dei tralci, farete anche cose più grandi di quelle che ho fatto io. Straordinario. Incredibile, no? Quasi da non credere, dice no, ma qui Gesù scherzava, no? No, penso di no, penso che fosse molto serio. Anzi, penso che Gesù, qui Giovanni esprime una consapevolezza che Gesù doveva aver offerto ai suoi discepoli, suggerito ai suoi discepoli più volte. E cioè, sapete, quando una persona che ama, ritiene che la sua più grande felicità sia, no, la sua più grande riuscita sia la felicità delle persone amate. E non esita anche a augurare a chi ama di fare e di essere più e meglio di lui. Non esita. Non esita. Perché l'amore è fatto così, se è amore. Altrimenti è una sorta di narcisismo mascherato per cui dice, ragazzi, non ci provate neanche, meglio di me non potrete mai essere. Dopo ci abbiamo pensato noi a dire meglio di Gesù non possiamo essere, perché anche ci faceva comodo e ci mancherebbe, no? Io sono il primo a dire, no, ma non mi ci metto neanche, Gesù, ma scherziamo, Gesù è Gesù, ecco. Beh, però io penso che quando io dico così e penso così, Gesù un po' si dispiaccia. Un po' si dispiaccia, no? E persino un po' si indispettisca. E qualche volta forse mi avrebbe anche detto, guarda, io capisco che tu hai bisogno di crearti un alibi per non impegnarti troppo, eh? Però così ti butti un po' via, tu vali di più, eh? Tu vali di più. Tu sei più di quello che la tua finta modestia ti giustifica ad essere, così almeno, no? Non abbiamo troppe pretese nei confronti della nostra vita. Ecco, questo mi pare un primo aspetto, no? Un primo aspetto straordinario della vicenda di Gesù e del modo in cui anche si è presentato ed è stato avvertito, vissuto dai suoi discepoli. come uno che non ha fatto nulla per affermare la sua grandezza. Anzi, come uno che ha ritenuto che la cosa grande che aveva da fare fosse di mettere in evidenza e di creare le condizioni per la grandezza altrui, perché apparissero grandi i suoi, perché apparisse grande l'opera del Padre che ha creato ciascuno di noi. E questo mi sembra una cosa che va, no, è la prima cosa che vorrei segnalare e che si manifesta in maniera chiara quando poi Marco al capitolo primo continua il racconto della manifestazione di Gesù. Sapete, Marco non ha né un Vangelo dell'infanzia né niente. Comincia che Gesù è già grande, è già pronto, diciamo, alla missione e va al battesimo di Giovanni Battista. Anche questa è una cosa sorprendente, no? Cioè, io avrei preferito un Gesù che dice che da Nazareth, no? Telefonasse al Battista e dicesse: senti, tu sei il mio precursore, adesso è il momento, inizia che poi io arrivo. Questo è un Gesù, no, che fa il Dio, eh? E quindi che decide lui quando è il momento. No, Gesù invece è a Nazareth che alla mattina Maria insieme al caffelatte gli porta il giornale, no? E lui legge, a un certo punto dice: casino in Giudea, un predicatore nel deserto, no, attira delle folle. Gesù guarda la mamma e dice: mamma, mi sa che devo andare. Dice: perché Gesù? Cosa ti manca qui? La tua mamma ti vuole tanto bene, no? Eccetera. E dice: guarda, guarda, guarda qui cosa succede. È la storia, è quello che accade, che dice a Gesù che è il momento. O almeno, che dice a Gesù che forse è il momento, perché poi vedremo che Gesù non si adegua allo stile di Giovanni Battista. Farà anche altro, soprattutto altro. Però intanto va. E il nostro Gesù va. È un Galileo, attenzione, è come uno come pugliese che va al raduno di Pontida della Lega, uguale, perché dice così. Ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea, no? E fu battezzato da Giovanni. Ora, ha appena detto il narratore che tutti, dalla Giudea e da Gerusalemme, da nessun altro luogo se non dalla Giudea e da Gerusalemme, accorrevano da Gesù. Quindi è una roba tutta giudaica. I Galilei non sono convocati o non si sentono convocati. Gesù arriva, no? Ecco, il pugliese a Pontida, e non so, è vero che l'Evangelista non gli fa aprire la bocca, quindi nessuno ha sentito il suo accento, no? E quindi non l'hanno magari identificato subito, però è interessante. Per Marco è importante segnalare questa cosa. Gesù non arriva dal centro, arriva dalla periferia. La Galilea è considerata una periferia impura da quelli della Giudea. E arriva e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. Non una parola sul fatto se e come e perché Giovanni lo abbia riconosciuto. Eppure lo ha annunciato, ha detto: viene uno più forte di me, quando arriva preparatevi perché vi battezzerà col fuoco, no? E con lo spirito, io soltanto con l'acqua, la mia è una preparazione, poi arriva quello più forte di me. Gesù arriva, Giovanni non si accorge neanche che è arrivato. Si mette in fila con i peccatori e lui lo battezza. Giusto, no? Se è in fila con i peccatori, non sarà certamente lui, o no? È in fila coi peccati. Cosa ci azzecca? Il Messia, il figlio di Dio, colui che doveva venire, annunciato, no, da Isaia, preparato dalla storia di Israele, con una processione di peccatori che hanno capito che devono cambiare la loro vita. E questa è l'incarnazione. La processione di Gesù al battesimo è un atto di solidarietà. E la voce del padre glielo riconosce, dice: "Oh, questo è il figlio, eh? Questo è il figlio che mi piace", dice così al battesimo. "Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento". Perché glielo dice adesso? Perché Gesù si è messo in fila con i peccatori, ovvio, no? Nella sequenza narrativa non possiamo avere dubbi. Perché sei venuto qui dalla Galilea? E perché sei in fila con i peccatori. Cioè sei là dove ci sono i miei figli, per mostrare a loro come si può essere, o tornare ad essere, o essere sempre meglio, figli di Dio. Ecco, e Gesù continua a non dire una parola. Poi lo Spirito lo sospinge nel deserto. E soltanto dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù torna in Galilea e qui comincia a predicare il Vangelo. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, o si potrebbe tradurre si è avvicinato, quindi è qui, convertitevi e credete nel Vangelo. Cioè prima l'annuncio di un fatto, di un dono, il regno è qui. E poi il richiamo a una vita adeguata a questo dono. Convertitevi e credete nella buona notizia. Immediatamente dopo, Marco racconta che chiama alla sequela discepoli, che saranno con lui itineranti fino alla fine dell'Evangelo, del racconto evangelico. Cioè, dopo, no, la sintesi della predicazione di Gesù, ma il primo gesto di Gesù è: questa cosa non posso farla da solo. Ho bisogno, fratelli, sorelle, con cui annunciare il regno. Certo, poi verremo a sapere che l'annuncio del regno per Gesù consiste fondamentalmente nell'annuncio che Dio è Padre. Ed è padre di tutti. Questo scoccerà un po' gli ebrei, però questo è quello che Gesù dirà alla fine. E quindi, capite, no? Io non posso annunciare la paternità di Dio, la cura paterna di Dio da solo. Se Dio è padre ed è padre di tutti, no? Io posso annunciare questa cosa soltanto mostrando qual è il frutto di questa convinzione, di questa realtà, e cioè che io vivo la prossimità di altri esseri umani come prossimità di fratelli e sorelle. Non c'è un altro modo, eh? La fraternità è l'evangelizzazione compiuta. Perché la buona notizia è che Dio è padre. Un padre poi misericordioso, no? Un padre accogliente, un padre però che non interviene sempre nella nostra vita perché ci vuole adulti, un padre che sollecita la nostra libertà, la nostra intelligenza, un padre che qualche volta ci pare un po' assente, un padre che anche, appunto, la cui paternità è messa alla prova dalle prove della vita, ma anche lì, appunto, non è che uno può affrontare le prove della vita in solitudine. Le prove della vita, che vuol dire la messa alla prova della fiducia nell'amore paterno di Dio, la messa alla prova di questo può essere affrontata e superata soltanto se fratelli e sorelle mi sostengono nella prova. È per questo poi che uno diventa un po' esigente, no? Anche nei confronti della Chiesa, della comunione ecclesiale, no? Eccetera. Perché dice: ragazzi, ma questa cosa è vitale, eh? Questa cosa è vitale. Non è che si vuole, no? Tante volte si fanno delle critiche o si esprimono delle attese o anche l'impazienza nei confronti della Chiesa perché cambia alcune cose, alcuni aspetti, no? Dice, insomma, Il clericalismo, ma cosa te ne frega a te del clericalismo? Cosa me ne frega? È proprio quello che rende impossibile la fraternità. La parola fraternità, come qualcuno suggerisce di emendare il linguaggio per fare spazio a una considerazione di genere più precisa, la Chiesa come sorellanza e fratellanza. È una Chiesa, o è una Chiesa di pari, o non è sorellanza e fratellanza, cioè uno può girarci intorno quanto vuole, dice guarda, io sono il Papa e faccio l'imperatore, poi però ti chiamo fratello, e tu se vuoi puoi persino darmi del tu, però io sto là, tu stai qua, no? Io comando, tu obbedisci, e dice amico, cioè non è che, no, posso, non è retorica questa. Fratelli e sorelle vuol dire che la Chiesa dovrebbe essere uno degli unici luoghi al mondo dove non ci sono gerarchie. Uè, fagli cambiare sta parola se riesci. Dice, senza la gerarchia, qualche volta persino il Concilio la chiama sacra, senza la gerarchia non è più la Chiesa. Io ci farei una riflessione, dico, o forse lo sarebbe anche di più, non so. Non lo so, ecco. Poi dipende come si intende gerarchia. Sono funzioni o è una gerarchia di valore? Ah, perché è diverso, no? Se è una gerarchia di valore vuol dire che chi sta sopra vale di più e chi sta sotto vale di meno. Se sono funzioni, allora per carità, sono funzioni. Ma al di là della funzione e quindi del ruolo, no, la dignità di ciascuno è uguale a quella di altri. Degli altri, di tutti gli altri, di ciascun altro. Però questa cosa si deve anche vedere. C'è un diritto di parola uguale per tutti nella Chiesa? Eccetera, eccetera. Ecco, perché, capite, no? Cioè, se l'atto di evangelizzazione è un atto ecclesiale, tu non puoi dire il Vangelo di Gesù dice questo e poi dopo dire, beh, ma dov'è che si può vivere il Vangelo di Gesù? Beh, si può vivere in tanti modi, uno dei quali, consigliato, in genere, è quello di entrare nella comunione ecclesiale. E uno viene e dice, no, ma scusa, questo qui è il Vangelo di Gesù, qui voi vivete, noi viviamo il Vangelo di Gesù. Capite? E allora questo è il tema, Perché l'immagine di Chiesa dipende dal modo in cui tu fai missione, evangelizzazione. Ma l'immagine di Chiesa, il modo in cui tu fai evangelizzazione, dipende da come hai capito il Vangelo. È chiaro? Non è che uno dice, guarda, no, beh, Gesù è bellissimo, il Vangelo è straordinario, poi però siccome non si può tanto mettere in pratica, perché è il Vangelo, poi dopo noi facciamo quel che possiamo. Che questo è sempre vero, È sempre vero. Però, appunto, noi facciamo quel che possiamo e nel frattempo diciamo, beh, su questa roba qui però che clamorosamente smentisce il Vangelo di Gesù, proviamo a fare un passo diverso. Proviamo a cambiare una cosa. Da quanti anni Papa Francesco dice cambiate? Cambia qualcosa? Allora, poi ci sono da considerare anche tutte le resistenze, no? Naturalmente, le fatiche, no? I ritardi anche nella comprensione delle cose, la formazione che è mancata in questi anni, una certa reazione anche dura, dura, nei confronti del Concilio che non ha certo reso, no? Facile di mettersi in un atteggiamento dinamico, eccetera. Ho capito, però. Non è che possiamo andare avanti con questa contraddizione ancora troppo a lungo, Però poi dopo ognuno vede. D'altra parte, no, uno dei grandi maestri della teologia milanese, che ha inventato proprio la teologia spirituale, rispondeva al nome di Don Giovanni Moioli, diceva, ma certamente la Chiesa è stata il luogo dove noi siamo venuti alla fede. È grazie alla Chiesa che siamo venuti alla fede. E quando siamo arrivati alla fede, abbiamo ricevuto qualcosa che ci permette di sopportare da qui in avanti la Chiesa. Interessante, è interessante, eh? Interessante. Per cui sopportiamo, ma ci mancherebbe, vogliamo bene alla Chiesa. Ecco, però una punta di impazienza, no? Dice, beh, però dai, su alcune cose, su alcune cose. Su alcune cose dove il mondo ci ha superati, per esempio la parità di genere, ma noi possiamo dire una parola finalmente e riconoscendo tra l'altro al mondo che ha fatto un buon lavoro, meglio di quello che ha fatto la Chiesa, che le donne non sono un problema? C'è un problema delle donne nella Chiesa? No, c'è la risorsa delle donne nella Chiesa. Possiamo metterla così, per esempio? Oppure, no, sarebbe bello potersi avvantaggiare del contributo di laici e laiche, ma non sono formati. E chi è che ha mancato di formare, ammesso che sia vero, questi laici e queste laiche? E possiamo, perché questa cosa io la sentivo dire che avevo 20 anni. Io avevo 20 anni nel 1980. Poi, andando avanti, dicevo, beh, insomma, io sto studiando teologia, no, con me e tanti altri, magari tra qualche anno non lo dicono più. No, hanno continuato a dirlo. Hanno continuato a dirlo, lo dicono ancora oggi. No, c'è un problema, eh? Perché non è vero. Primo, non è vero. E secondo, se continui a dirlo e non fai niente per cambiare questa cosa, no, spiegami perché. Spieghiamoci perché. Cerchiamo di darci una ragione di questo, no? E di capire anche che cosa vuol dire formazione alla vita cristiana. Forse, il luogo dove meglio e di più si può vedere che è stata formazione alla vita cristiana è che sono persone adulte, libere, responsabili. Non persone mantenute in uno stato di infantilismo spirituale e di dipendenza. Ma dopo però, dopo uno, ognuno va per conto suo. Ma tu ci credi allo Spirito Santo o no? Questo è il Vangelo, eh? Ma Gesù lo sapeva che creava delle turbolenze con le sue parole. Ma Gesù non voleva mica romper niente e nessuno, eh? Gesù era convinto, certo, no, di avere dei potentissimi alleati nel Padre, nello Spirito e nel buon cuore delle persone a cui si rivolgeva e nell'intelligenza delle persone a cui si rivolgeva. Perché, vedete, la fede non è solo fidarsi di Dio, è fidarsi anche degli altri. Altrimenti anche la fiducia che diciamo di avere in Dio è una balla. È proprio una balla. Va bene, ma questo, scusate, sono mie opinioni, poi non tenetene conto. Bene, allora, il secondo passo è proprio questo del battesimo al Giordano che fa cambiare a Gesù il paradigma giovanneo, nel senso di Giovanni il Battista. Perché? È perché Giovanni si era messo nel deserto e aveva chiamato fuori la gente dalla loro vita. Dice, voi che fate, tu che fai prete, vieni nel deserto, smetti un attimo di fare prete. Tu che fai l'ingegnere, smetti un attimo, vieni, fai un bel pellegrinaggio, lì facciamo un ritiro spirituale, no? Il battesimo, l'impegno a cambiare la vita, eccetera. Nel deserto Giovanni chiama. E Giovanni è da solo. Sì, poi verremo a sapere che ha dei discepoli, ma non viene descritto all'inizio con dei discepoli, tranne da Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, che ce li ha lì vicino. Ma negli altri Vangeli Giovanni spicca per la sua solitudine. Gesù invece si associa subito, discepoli, e verremo a sapere da Marco solo alla fine anche discepole. Perché anche lì è interessante, no? Gesù ha fatto delle cose di cui si vergognavano persino gli evangelisti. E non volevano dirle quelle robe lì. Solo che alla fine dice, vabbè, alla fine a vedere la crocifissione di Gesù chi c'era? Pietro? No. E quell'altro? No. E dove erano? Se l'erano squagliata. E chi c'era? Come facciamo noi a sapere? La testimonianza è stata possibile perché le donne, sia pure da lontano, guardavano tutto quello che accadeva al loro Gesù, giusto? E aggiunge loro che lo seguivano fin dalla Galilea. E tu dici, tesoro, ma perché non me l'hai detto anche prima? Perché me lo dici solo adesso? E me lo dici così? È perché era un dato incontestabile della memoria storica, che durante la passione di Gesù le uniche testimoni oculari sono state le donne. Quindi quando poi Pietro negli Atti degli Apostoli dirà c'è bisogno che facciamo il dodicesimo apostolo e la caratteristica che deve avere è che deve essere stato testimone fin dall'inizio e poi durante tutto di tutto quello che è accaduto. E lì si fa degli sconti, chiaro. Oppure usa la parola testimone oculare in senso traslato, diciamo, già spirituale, ecco, un po' spirituale, perché no, gli apostoli non sono testimoni oculari della morte, della sepoltura e anche della prima scoperta della tomba vuota, il primo giorno della settimana. Dopo il sabato. Queste sono le donne. Quindi gli apostoli hanno ricevuto l'annuncio dalle apostole. Poi dopo, cosa volete, hanno sotterrato subito tutto, no? Ecco, e va bene. Ma insomma, questo è il cambio di paradigma, eh? Questo è il cambio di paradigma. Giovanni, e uno dice, certo, Giovanni ha ancora un piede nel Primo Testamento. No, Giovanni ci rappresenta tutti, tutti rispetto a questa novità evangelica siamo sulla soglia, tutti, come Giovanni Battista. Tutti facciamo un po' i discorsi della misericordia e un po' i discorsi della giustizia, tutti siamo attaccati a qualcosa come un giudizio e un inferno perché altrimenti non ci par vero. Che quelli là poi fanno quello che vogliono, no? Sempre gli altri, naturalmente, perché noi siamo a posto, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti. Sempre questa sarà una cosa rispetto alla quale Gesù ci supererà e ci inviterà a superarci. Però lui certamente non fa quello che ha visto fare da Giovanni. Non sceglierà il deserto come suo luogo, lui andrà di villaggio in villaggio. Non dirà alla gente venite, andrà lui dove vivono e dove lavorano e dove, no? Come ha fatto peraltro nei 30 anni di Nazareth. Non lo farà da solo, sarà accompagnato da una comunità. E non si attaccherà in modo particolare, meno che mai esclusivo, a nessun luogo, neanche a Cafarnao. Dove pure era tutto cominciato e cominciato bene, alla grande. Dice, Maestro, tutti ti cercano. Benissimo, andiamocene altrove. Questo qui è Gesù. Perché? Perché andiamocene altrove? Funziona. Perché? Perché per questo sono uscito, per andare dappertutto. E quelli là no? Dobbiamo stare qui, a Cafarnao? Solo a Cafarnao? Certo, questo comporterà per Gesù e per i suoi la scelta di uno stile preciso che si chiama stile della itineranza. Gesù arriverà dappertutto come un forestiero, sempre. E come un forestiero dovrà chiedere ospitalità. Questo è il tratto fondamentale che Gesù assegna alla sua missione, che chiede sia il tratto della nostra missione. Ragazzi, la prima cosa da dire di Dio non è che vi ospita. Sono qui a dirvi, vengo da fuori per dirvi che Dio vi ospita. Sono qui a chiedere la vostra ospitalità per poi raccontarvi l'amore di un padre. Per voi che siete figli, che siete già di famiglia ma non lo sapete. Allora, chiedere ospitalità non è dire che Dio è ospitale, è dire che Dio mendica, chiede. Supplica la nostra ospitalità. È tutta un'altra cosa. Un Dio che sta alla porta e bussa non è un Dio che arriva da padrone in casa nostra. È chiaro? Solo perché siamo suoi figli, ci ha creato lui. Quindi, come diceva la mia mamma quando mi inseguiva per casa, no? Se avevo combinato qualcosa, io ti ho fatto, io ti disfo. Per fortuna correvo più veloce di lei. Gliel'ho ricordato poi quando era un po' provata dalla malattia e dice: com'è che tu mi disfavi? E se adesso ti disfo io? No, sono la tua mamma, Luca, mi raccomando, non puoi, non puoi. Dico, ma tu mi dicevi così, io ti ho fatto, io ti disfo. Ecco, no, questo non, in questo la mia mamma non era testimone credibile del Dio creatore, ecco, per quanto mi avesse messo al mondo. È per questo che Gesù poi va in giro e accompagna, no, questa predicazione, questa prossimità con i segni, i gesti della liberazione dal male, via le malattie, via i demoni, no, via la tristezza, via la povertà, via l'oppressione. Perché appunto questo è l'annuncio, no? Che voi avete dignità di figli. Il regno di Dio, allora, il regno di questo padre, è l'unico regno che si sia mai visto nella storia, dove non ci sono sudditi, dove tutti sono principi e principesse, perché sono figli del re e fratelli, no, di colui che il re ha mandato, che è Gesù, fratelli e sorelle suoi. Ecco, e naturalmente per poter andare in un posto e chiedere ospitalità, bisognerà che i discepoli di Gesù e Gesù stesso, prima di tutti, no, abbia una buona opinione delle persone che lì vivono. Dice, ci sarà un po' di buon cuore, no, in questa gente. Se chiedo ospitalità, mi daranno ospitalità. Se non c'è questa fiducia, l'evangelizzazione neanche comincia. Perché invece faremo come Giovanni, andremo in un posto, costruiremo una chiesa e diremo: i migliori tra voi, se vogliono venire, poi gli diciamo che sono figli di Dio. E gli altri? E gli altri? No. E gli altri no. Però appunto, io ve lo chiedo, poi vediamo se venite. Invece andare proprio a bussare alla porta dell'esistenza di una persona vuol dire coltivare la fiducia che lì ci sia la bontà di un'apertura. La bontà di un'ospitalità. Ecco, terzo passo, Gesù ci legge Isaia. A Nazaret, in Luca 4, Gesù cita Isaia. Vi ricordate? Lo Spirito del Signore sopra di me mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato ad annunciare la buona notizia ai poveri, no? Eccetera, eccetera. Vi ricorderete senz'altro che quando Gesù riarrotola, no? Isaia lo consegna, no? Dice il narratore, gli occhi di tutti erano puntati su di lui. Gli occhi, quindi la gente che è lì presente dice, vediamo cosa fa. E Gesù dice, oggi questa parola che avete, no? Che è stata proclamata, si è compiuta, è stata riempita nelle vostre orecchie. Cioè dice, ragazzi, qui non c'è da guardare, da vedere, qui c'è da ascoltare. Qui c'è da lasciare entrare una parola nelle orecchie di ciascuno. Questa parola che io ho proclamato e che voi tutti avete inteso come riferita a me, il Messia, io la riferisco a ciascuno di voi. Vi associo alla prassi messianica, al momento di liberazione che inauguro, l'anno di grazia del Signore, purché ciascuno senta riferita a sé personalmente questa parola. Ciascuno deve dire io, leggendo la profezia di Isaia. Lo Spirito del Signore è sopra di me, dice Gesù, di me, che sono Gesù, e per grazia, no? E perché io lo desidero. Di me ciascuno di voi. Su ciascuno di voi è posato lo Spirito. Cioè qui Gesù sta facendo ai suoi concittadini un regalo enorme. Dice, ragazzi, volete fare il Messia con me? Questi qua invece prima gioiscono perché dicono, cavolo, se questo è il Messia e non è figlio di Giuseppe, cioè non è dei nostri, siamo a posto. Nazaret diventa la capitale mondiale, del regno, del rinnovamento del regno di Israele. Bellissimo. E allora Gesù capisce questa cosa e dice: no, qui c'è una gabbia da cui bisogna uscire, si chiama patria, non va bene, non va bene. Perché guardate, questa roba qui è per tutti. Voi avete il privilegio di un'elezione, ma l'elezione, come sappiamo già da Abramo, o è per il bene di tutti o non è un'elezione secondo Dio. Quindi se voi vi volete tenere questa cosa per voi di Nazareth, non avete capito. No. E gli fa due esempi che sono proprio due pugni nello stomaco, no? Naaman il Siro, no? La vedova di Sarepta di Sidone. Beh, sembra faccia anche un po' apposta, ecco. Ma non fa apposta. Sta cercando di far uscire quei canarini dalla gabbia. Dice, ragazzi, no, questa è una gabbia. La patria è una gabbia. I canarini sono felici della gabbia, sono nati e cresciuti lì, per loro addirittura è una protezione. Ma dice Gesù, guardate che là fuori ci sono degli spazi immensi, di libertà, di intraprendenza, di fratellanza, di incontro, di invenzione, di cose. Ma voi state qui nella gabbia. Dice sì, tra l'altro c'è in giro il gatto, se non ci fosse la gabbia ci avrebbe già mangiato 10 volte, no? Invece così siamo protetti. Protetti dalla gabbia. Dice, protetti ma anche impediti. Avete mai visto un canarino? Cioè, c'ha le ali, tutto quello che sa fare è far così. Tum, 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 tum. Cioè, se poi il padrone, no, ha buon cuore, gli fa una gabbia un po' grande, ma altrimenti le gabbiette sono, no? Eppure, e tu aprigli la porta a un canarino, non esce. O se esce, si perde. Allora, Gesù invece ci dice: guardate, siete canarini, ma vi insegno a volare. Siete canarini, ma vi insegno a trovarvi il cibo. Siete canarini, no, ma fuori, dai, fuori, fuori, via dalla gabbia. Naturalmente ci sono poi i custodi della gabbia che non gli piace questa cosa, no? Perché se poi tutti escono dalle gabbie, dopo qui, dopo diventa un problema. E qui si vede se uno ci crede o no. Perché una delle cose, per esempio, sconvolgenti della prima lettera ai Corinzi di Paolo è questa, no? Cioè lui dice dall'inizio, questa è una comunità divisa, giusto? E quindi uno dice, adesso farà un bel discorso di quelli lì, no? Pum, dove dice tutte queste parole, tutti questi vestiti, tutti quei. No, dobbiamo ritrovarci. Al capitolo 12 dice: ragazzi, ciascuno c'ha il suo dono. E tu dici: no, Paolo, non devi dire questa roba, perché già questi vanno uno da una parte, uno dall'altra. Ma se tu gli dici così, dopo, come si fa a tenerli insieme? Ah, ma Paolo non ha dubbi, dice: il capo del corpo è Gesù. No, e come dire, il tessuto connettivo è lo Spirito Santo, cioè, punto. Io ci credo. Quindi si può dire, ciascuno è unico, senza temere che ne vada subito dalla comunione ecclesiale. La comunione ecclesiale, semmai, no, si rompe quando gli unici fanno corpo in maniera sbagliata, creano dei partiti. Io sono di Paolo. Io sono di Apollo, poi c'è sempre il papista che dice io sono di Cefa, no? Perché figurati se uno non è del Papa, sempre. E ci sono i puristi che dicono noi invece siamo di Gesù, come se gli altri no. È capito? Ma questo è far corpo in maniera sbagliata. Dice no, invece siete unici e poi c'è la comunione ecclesiale. Ma non la facciamo noi, è un dono. Noi la possiamo solo rompere. Ma ci è stata regalata, va bene, ma questo è Paolo. Allora, questo allora è la questione, cioè, capite, per Gesù diventa decisivo, dice, guarda, si dovrà vedere che è evangelizzazione dal fatto che c'è un privilegio che voi, che noi accordiamo ai poveri, ai prigionieri, ai ciechi, agli oppressi, no? Ecco. Cioè a tutte quelle forme della vita umana offesa e diminuita, che gridano scandalo, vendetta, no? Agli occhi del padre, per il quale invece ciascuno dei suoi figli è unico e preziosissimo e quindi imperdibile. Imperdibile. Matteo lo dirà così: volontà del Padre vostro è che neanche uno di questi piccoli si perda. Ecco, arrivo in fretta alla fine dicendo questa cosa. Beh, la prima cosa, quindi che è la quarta, è questa. Nel Vangelo di Matteo, Gesù, è chiarissimo, parte, ricorderete, no, il discorso della montagna, con le beatitudini. Ora, che cosa sono le beatitudini? E intanto non sono beatitudini, sono, Gesù non dice la beatitudine della povertà, dice beati i poveri, che è diverso, eh? Dice i poveri, quelli che fanno i poveri, che scelgono di essere poveri, poveri in spirito, forse vuol dire quello, scelgono di essere poveri, questi qui, concreti, beati. Non dice la beatitudine della mitezza, no, i miti. La beatitudine della misericordia, no, i misericordiosi. Come dire, le beatitudini sono un programma, sono delle esortazioni morali. Non possiamo dire, dopo aver detto che Dio non è un narciso e quindi suo figlio non può essere un narciso, che sono l'identikit di Gesù. Questa è una roba che ho sentito dire, in qualche predica. Le beatitudini sono l'identikit di Gesù. Cioè, ma secondo voi uno come Gesù all'inizio del primo discorso, quello programmatico, nel Vangelo di Matteo, descrive se stesso? Dai, ma come si fa a dire una roba del genere? Se c'è una cosa chiarissima in Gesù è che lui non ha mai guardato a se stesso, non ha mai parlato di sé. Gesù guarda continuamente fuori di sé, cerca nella storia, negli altri, nella vita altrui, persino nei mestieri altrui, i segni, i tratti del regno di Dio. Cioè cerca continuamente persone e incontra, le cerca e le trova, trova continuamente persone che rappresentano per lui la dimensione realistica del Vangelo. Dice, ma io questo Vangelo che annuncio è solo un'ipotesi o già si realizza qua e là? Sì, guarda, questa qui, che mi dice così per sua figlia, che mi chiede questo per sua figlia. Ma guarda questa qua che ha toccato il mantello di nascosto. Ma guarda questo centurione, mai visto una fede così in Israele, che viene a far supplicare altri, a intercedere presso di me perché io gli guarisca il servo, lo schiavo. Cioè Gesù si stupisce perché incontra Vangeli viventi. E a un certo punto lo dirà proprio al padre. Ti ringrazio perché vedo che i piccoli accolgono il Vangelo. Roba che agli intelligenti e sapienti sembra proprio non gli riesca. Allora, Gesù posa lo sguardo, ha posato lo sguardo sulla storia degli uomini e ha trovato uomini e donne beati, beate, cioè felici, cioè persone che vivono spesso nonostante stiano in una situazione difficile, afflitti, perseguitati, poveri, eccetera, riescono comunque a continuare a vivere una felice relazione col Padre. Sono persone che vivono da figli e da figlie. Dice, e questi sono i beati. Partiamo da qui, ragazzi. Se vogliamo capire che cosa è il Vangelo, dobbiamo trovare nella storia i beati e le beate. E allora cominciamo a capire che c'è qualcuno che agisce in questa storia, che c'è qualcuno capace di vivere questa relazione con Dio come una relazione presente, come una relazione vera, reale, reale. E lo dice all'inizio del primo discorso. Alla fine dell'ultimo discorso, capitolo 25, parlerà dei misericordiosi. Quelli lì che avevo fame, mi avete dato da mangiare. Avevo sete, mi avete dato da bere. Lì è ancora più facile. Non abbiamo mai incontrato una persona capace di un atto di misericordia? Beh, dice il Vangelo, lì voi avete visto l'opera compiuta, avete visto compiersi l'opera del Padre. Lì avete visto un figlio, una figlia. Lì avete visto il realismo del Vangelo. Allora forse, evangelizzare vuol dire anche, non dico soprattutto, ma anche, certamente anche, e in una misura significativa, essere capaci di individuare i santi e le sante di cui la storia, se non è piena, comunque abbastanza ricca, e la cui scoperta, il Vangelo ci insegna i criteri. Il Vangelo ci insegna il criterio per individuare chi sono i santi e le sante. Scoprirli, guardarli, contemplarli, imparare da loro è evangelizzare. Indicare al mondo che questa cosa che diceva Gesù è reale, è possibile, accade, questa è l'evangelizzazione. È un aspetto importante dell'evangelizzazione. Per Gesù stesso è stato importante. Sembra proprio che Gesù abbia bisogno, cerchi queste persone, ma non perché cerca discepoli, a molti di loro dice adesso torna a casa tua, non li aggrega la sequela. Dice ma no, ma stai qui, ma no, continua a fare questo, ma non c'è bisogno, non c'è bisogno. Ecco. Però quando li incontra, li addita i suoi discepoli, dice vedete questa, vedete quello, avete visto, venite, venite, c'è una vedova che butta due monete, vedete? Perché fa così Gesù? Perché questo sostiene, può sostenere un po' per tutti noi la fiducia nel Padre. Perché sennò è solo un'ipotesi. Uno dice, ma accadrà, accadrà, nell'aldilà, no, o questa cosa accade già adesso, oppure molte delle pretese di Gesù, che sembrano pretese di Gesù nel Vangelo, sono velleitarie. Però noi questa cosa l'abbiamo fatta in piccola parte quando la Chiesa ha deciso di additare la santità di alcuni, suoi figli e sue figlie, no? Alla venerazione degli altri. Ma questa cosa diventa straordinaria quando tu trovi santi e sante ben fuori dalla Chiesa. Gente che non c'entra niente, gente che sta in condizioni di esistenza addirittura, qualche volta, che per la Chiesa sono irregolari. È interessante. Una samaritana, poniamo, facciamo solo un caso, una samaritana. Cavolo, lì Gesù resta talmente affascinato che parla di teologia e siamo solo al capitolo 4 di Giovanni e già gli dice tutto di sé. E lo spirito, l'adorazione, il figlio di Dio, no, la cosa. E non era proprio quella più santa secondo i nostri criteri. Pare, sembrerebbe, no? Anche ai suoi stessi occhi andava a prendere l'acqua a mezzogiorno per non incontrare nessuno, povera Stella, perché sentiva il giudizio, gli occhi cattivi di tutti addosso, Poi anche lei ci metteva del suo, vede, sto uomo di mezza età lì al pozzo, e subito dice, che sia la volta buona, no? Sarebbe il settimo, di per sé cinque mariti, il sesto, stiamo insieme così, magari stavolta è la volta buona. Quindi, però capite, la samaritana è la figura più chiaramente missionaria del Vangelo di Matteo, di Giovanni. Ed è una samaritana, è una donna e non è a posto. No, non so se mi spiego. Un'altra figura straordinariamente missionaria nel Vangelo di Marco è l'indemoniato di Gerasa, che ce n'aveva addosso una legione intera di demoni e faceva delle cose truci. Un giorno arriva uno che lui non ha mai visto, viene dal mare, lo libera e questo qui comincia a predicare la misericordia di Dio in territorio pagano. Lui, che probabilmente per farsi riconoscere doveva dire: io sono quello là dei sepolcri, ti ricordi? Quello là nudo che gridava, rompeva le catene, ti ricordi? Per dire la misericordia doveva dire anche la sua miseria, giusto? Per raccontare la misericordia che Dio ti ha usato, tu devi far memoria della tua miseria e ti devi presentare per quello che eri. E questo toglie di dignità, di valore al... No, è proprio quello il Vangelo. È proprio quello, perché se tu dici il Vangelo è la misericordia che Dio ha per gli altri, per i poveretti, per quelli scassati, e io che sono perfetto te lo posso dire, ma non sei credibile, perché tu non hai fatto questa esperienza. Solo se hai incontrato Dio come misericordia e questo ti ha cambiato la vita, puoi essere evangelizzatore, perché il Vangelo è la misericordia. Però incontrare e sostenere e imparare dai misericordiosi che cos'è la misericordia, allora lì il Vangelo diventa, no? Diventa subito una cosa che si vive, una cosa reale. Cioè tu vedi l'opera di Dio nella storia, eh? Perché se no siamo sempre qui a dire: ma Dio ci avrà i suoi progetti per la storia, Dio è entrato nella nostra storia. Ma dove? Ma come? Cioè, dov'è che si vede sta roba? Uno dice: beh, la Chiesa dovrebbe essere uno dei suoi segni. Va bene, ok. I sacramenti? No? I sacramenti hanno senso a partire da una realtà. Altrimenti diventa... Cioè, il sacramento dell'Eucaristia, dove c'è il pane, dove c'è il vino, senza la realtà di Gesù che ha vissuto donandosi e che alla fine ha dato la sua vita per noi, come glielo spieghi? Il pane, il vino, le cose, i riti, no? E allora se tu vedi e sai e senti dire in giro che c'è ancora della gente, sapete, capace di dare la vita per la salvezza altrui, allora poi vai a messa, partecipi all'Eucaristia e cominci a capire che cos'è. Va bene, da ultimo finisco con questa cosa. Mi pare, sembrerebbe proprio che il Vangelo ci voglia adulti. E cioè, per esempio, si potrebbe incominciare a dire: perché noi possiamo annunciare la buona notizia che Dio ci vuole adulti, bisognerebbe anche sapere che cosa si oppone all'essere adulti, cioè essere capaci di dire: ma anche da grandi, anche ricchi di anni, si può essere infantili? Perché il contrario dell'adulto, no? È l'infante, è essere infantile, e questo accade anche da vecchi persino, eh? Può accadere persino da vecchi. Allora, se Gesù ci vuole adulti, se il Padre ci manda Gesù perché diventiamo adulti, l'infantilismo deve essere battuto, riconosciuto e battuto. Non deve avere diritto di cittadinanza, se non per un momento, per quei momenti di regressione che non si negano a nessuno, no? Ecco, cioè... Persino uno come Don Marco può avere una brutta influenza, no? E desiderare di essere coccolato. Lo coccoliamo, ecco. Però dopo, quando guarisce, dice: dai Marco, siamo adulti, eh? Che non vuol dire che non ti diamo più dei bacini, continuiamo a darti dei bacini, però i baci che si danno agli adulti non sono i bacini che si danno ai bambini per consolarli, è chiaro? Adesso l'esempio è cretino, ma è chiaro? Allora, come la dice questa cosa? Io vi cito soltanto un testo e chiudo. Quando alla fine del Vangelo alla fine dei discorsi della cena in Giovanni, Gesù prega il Padre, sapete, il capitolo 17, è tutta una preghiera di Gesù, durante la quale Gesù dice: Abba, forse non hai capito, o forse tra un po' capisci persino tu, per me è finita, eh? Cioè, quindi questi qua o ti prendi cura tu, o io non ci sono più, no? Sì, ci sono ancora, però appunto, io adesso vengo meno, io adesso ho finito la mediazione, te li affido. Che anche qui è straordinario, cioè Gesù non continua a mettersi in mezzo. Quando ti trova e vede che tu vuoi conoscere il Padre, lui te lo fa conoscere e poi ti lascia lì, te è il Padre, non è che sta lì, no, dice no, però il Padre, sai, è uno difficile, te devo introdurre io, ti devo presentare io, ti devo dire io come si fa, come non si fa, come no, eccetera. Un po' come i segretari dei vescovi, no? Che tu le chiami e dici: pronto, vescovo. Dice: no, sono il suo segretario. Dice: ah, ma questo è il numero del vescovo, c'era scritto così. Dice: eh sì, adesso tu pensi che il vescovo risponda a tutte le chiamate della serie? Devi passare da me, tesoro. No? E allora tu dici: avrei bisogno di un appuntamento col vescovo, già mi scoccia di non poterci parlare oggi. E lui si dice: adesso ti faccio capire. Dice: guarda, tra sei mesi. Dice: no, ma la cosa è urgente. Dice: mi spiace, ma Sua Eminenza. Dice: no, ma lei è tanto buono. Dice: ma forse il mese prossimo. Dice: no, ma lei non è buono. Lei è una persona straordinaria. Guarda, dopodomani ha uno spazio. Però vieni e ti porto io. Cioè, capite? No, se uno fa il mediatore, fa conoscere come Dio quando ha portato Eva al povero Adamo, no? Non è che si è messo in mezzo. Quando uno presenta due persone sta di lato, giusto? Dice: ragazzi, Eva, Adamo, Eva. Non è che si mette in mezzo, se no i due non si vedono, non si possono guardare in faccia. E quando ben si sono presentati, Dio che cosa fa? Da lei guardare cosa fanno? E loro dice: guarda, siamo anche nudi, abbi pazienza, non è che poi, no? Cioè, gli dice: beh, siate fecondi, moltiplicate, cioè fate dei giri, andate a fare le vacanze, cucinate, non lo so, fate quello che vi, no? Non che vi pare, ma insomma, fate bene, ma fate voi. Fate voi, Dio è un mediatore. Gesù è un mediatore, ci fa conoscere il Padre e poi, ragazzi, adesso gestitevi anche un po' voi, no? Tutte le parabole dell'assenza hanno questo significato. Uno parte e dice: parte, noi cosa facciamo? Fate, vivete, assumetevi delle responsabilità, create delle cose, inventate, no? Ma Dio, perché non ci sei? Perché siete adulti. Non avete più bisogno del paparino o di mammina che tutti i momenti vi dicano cosa dovete fare, dai quali andavate quando non c'erano attività strutturate a dire: ma mamma, io mi annoio. E dice: ti annoi, ma ti do un calcio nel sedere, arrangiati, gioca, no? Inventati, vai da qualche amico. Ma non so da chi andare. No, e la mamma poverina tirava sul telefono e diceva: senti, alla sua amica, non è che tuo figlio per caso, no, può venire qui perché il mio poverino si annoia? No, questo è infantilismo. È infantilismo. Beh, sentite che cosa dice a un certo momento Giovanni 17, versetti 20 e 21. Non prego solo per questi, si sta rivolgendo al Padre, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché tutti siano una sola cosa, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Allora, il mondo crederà che Gesù è il rivelatore del Padre se noi diremo al mondo che Gesù è venuto non per dirci che figlio come lui non c'è nessuno, ma per dirci che figli come lui tutti. Chiaro? Per cui noi, se poi vogliamo dire che è l'unigenito, che lui è Dio, che lui è inimitabile, che lui è unico, eccetera, eccetera, no? Gesù non se la prende, ma un po' ci resta male. Dice, ma tutta la mia fatica è stata quella di dirvi che voi tutti potevate avere la stessa identica relazione che ho io con l'Abba e vi ho dato tutto quello che serviva perché voi aveste questa relazione e adesso mi mettete in mezzo continuamente. E continuate a farvi un alibi del fatto che io sono il figlio di Dio e voi no. Ma ve l'ho detto che siete figli di Dio. Sì, non generati e non creati, voi siete un po' creati, va bene, ma non è quello lì la differenza, ragazzi. Mi sono incarnato per dirvi, no? Che la distanza non era incolmabile, anzi, era stata ridotta a zero. Quindi, perché tutti siano una cosa sola, come tu, Padre, in me e io in te, anche loro in noi, questo è l'obiettivo. Ma questo obiettivo si raggiunge se noi annunceremo il Vangelo. Dice, non solo questi qui che ho qui adesso, ma anche quelli che verranno dopo, cioè noi. Ma come si annuncia il Vangelo? Crederanno in me mediante la loro parola. Non mediante il fatto, grazie al fatto che questi ripeteranno fedelmente la mia parola. Attenzione, eh? Questi diranno la mia parola con le loro parole. Crederanno in me mediante la loro parola. Cioè, il Vangelo va ridetto con parole proprie. Come lo dice Marco, non lo può dire Chiara, non lo posso dire io, ma come lo dico io, non lo può dire, no, Ottavio o un altro. Ma come lo dice Ottavio, lo può dire solo lui. Con le sue parole, con le mie parole, con le tue parole, con le sue parole. Ora, che Gesù affidi l'efficacia di questo annuncio al fatto che ciascuno faccia proprio il Vangelo, lo assimili e lo dica con le sue parole, da un certo punto di vista è straordinario. Noi non l'avremmo fatto, io non l'avrei fatto. Io gli avrei detto, guardate, il Vangelo per non sbagliarmi lo scrivo io. Io Gesù, no? Lo scrivo io. Voi imparatelo a memoria, mi raccomando, e ripetetelo così. Corrisponderebbe talmente alla nostra natura o alla natura di qualcuno di noi che ci sono quelli che dicono: ma è inutile che stiamo a discutere. C'è il catechismo della Chiesa Cattolica. Si impara a memoria, è tutto chiaro. E cosa stai lì, no? A fare i convegni, i dibattiti, le interpretazioni, la Bibbia da interpretare. C'è il Magistero, ha parlato chiaro, l'ha messo dentro nel catechismo. Tu impari quello, finito, no? Non è finito. No, invece star lì, ma perché? Dopo c'è il soggettivismo, c'è l'individualismo, ognuno dice la sua, c'è l'arbitrio, c'è l'arbitrio. Ma certo che la soggettivazione della fede può anche comportare qualche momento di arbitrio. Ma noi non possiamo lamentarci che i cristiani non sono convinti personalmente della loro fede e dire ma dobbiamo passare da una fede di convenzione a una fede di convinzione e poi dopo dire che la fede è soltanto ripetere le parole di altri. Perché dovrebbe interessare ai giovani una roba del genere? Io per primo alle mie figlie sconsiglierei, dico guarda, papà ci hanno detto che per partecipare a quella roba lì dobbiamo imparare a memoria, dice, non c'è andare, non c'è andare. E il problema è che dopo un giorno sono tornati e mi hanno detto, ma me l'ha detto la catechista? E ho detto, oh cacchio, adesso io gli avevo detto che non si va nei posti dove ti dicono così. E ho detto, ma tu vacci lo stesso. No, ma papà, tu ci avevi detto di non andare. E dice, sì, purtroppo. Si ricorda, la creatura si ricorda. E allora dopo, però capite, è un dispiacere, eh? Perché non ci sono altri luoghi dove qualcuno gli può raccontare il Vangelo. O forse sì, ma ci vuole una bella fortuna a trovarli, eh? Una bella fortuna. E allora dispiace per quello. Mentre invece dice, sai, questa roba qui che ti racconto è come un'eredità. L'eredità i genitori la lasciano ai figli perché i figli la usino a modo proprio. È un regalo. È un regalo. Detta così forse diventava più interessante, no? Dire, guarda, non solo tu potrai ridire a modo tuo il Vangelo, ma devi farlo, perché il mondo comprenda che questa è una cosa che libera. E non invece che crea dei cloni che dicono tutte le stesse parole, con lo stesso tono, nella stessa maniera, eccetera. Ecco, non so, questo mi sembra un'indicazione, per l'evangelizzazione assolutamente chiara ed evidente, però magari è chiara solo per me o solo per alcuni. Speriamo che lo diventi. Bene, io dovevo finire un po' prima, chiedo scusa, mi sono un po' lasciato prendere dall'entusiasmo.
Ecco, sì, quarto incontro in cui sarà possibile anche magari